Buongiorno a tutti. Questa mattina andiamo a vedere un passo che è seguente a quello del capitolo 4 dei primi 5 versetti, dal versetto 6 al versetto 15. Volevo leggere anche i primi 5 versetti e così leggeremo da secondo Timoteo capitolo 4, leggeremo dal primo versetto al versetto 15. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non supporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri di gran numero secondo le proprie voglie, e distoleranno le orecchie dalla verità, e si svolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa e sopporta le sofferenze, svolgi il compito d'evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. E qui il testo di questa mattina. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tuo tempo e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato a Galazia, Tito a Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti male. Il Signore li renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentamente alle nostre parole. Nel primo versetto di questo quarto capitolo, Paolo dà una testimonianza forte. Vuole che Timoteo presta attenzione a quello che gli sta davanti, e questa testimonianza fa riferimento alla predicazione della parola. Abbiamo visto la scorsa volta diversi aspetti molto importanti e chiari, che la predicazione della parola era per lui la parte importante che doveva portare avanti, e anche a riguardo la parola di Dio. Paolo mette enfasi facendo diversi riferimenti all'importanza della verità del Vangelo. Abbiamo più di 36 riferimenti e Timoteo viene esortato. Nel primo capitolo Paolo gli scrive dicendo: non vergognarti dunque della testimonianza del Signore, nel Signore nostro Gesù. Poi ritieniti il modello delle sane parole, sempre il capitolo primo, capitolo della seconda lettera. Le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli, e che espongano rettamente la parola della verità. Un servo del Signore deve essere atto a insegnare, e poi tutta la scrittura è ispirata da Dio. Quindi è molto importante predicare la parola di Dio. Quindi qui lui come responsabile, a Timoteo non era richiesto di conoscere semplicemente la parola, non era richiesto di apprezzare la parola o di approvare quella parola che ha sentito da Paolo, ma era tenuto a predicare la parola di Dio. La parola di Dio deve essere predicata e deve essere sempre il contenuto principale della sua, del suo messaggio. E così abbiamo visto anche la motivazione, e poi quando abbiamo visto. Insisti a tempo e fuori di tempo, anche in questo bisogna fare attenzione perché dobbiamo essere sempre pronti a portare il messaggio del Vangelo. E anche in questo messaggio come fare o cosa fare, ricorda Timoteo, riprendi, rimprovera, esorta. Questa parola deve arrivare perché è una fonte di vita per chi ha conosciuto Cristo, per chi è nato di nuovo. E ancora, nei versetti 3 e 4, abbiamo visto la necessità della vera predicazione. La motivazione è perché verrà dei tempi in cui non sopporteranno più la sana dottrina. E anche questo è vero. Se Paolo, anche da quel tempo, poteva affermare questo, quanto più possiamo dire noi quest'oggi, che la parola di Dio è in tante altre situazioni messa sotto sopra, che non viene portata così come il Signore ha voluto lasciarcela. E così arriviamo a, possiamo dire, alle ultime parole che Paolo lascia. E leggiamo: quanto a me, sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia dipartenza è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. La libazione consisteva nel portare del vino o anche dell'olio davanti al Signore versato sull'altare dei sacrifici. Era un modo per offrire, a Dio un sacrificio, così come si faceva con gli animali. Il concetto di libazione viene presentato per la prima volta in Genesi capitolo 35, versetto 14, dove Giacobbe versò una libazione davanti al Signore come sacrificio. E poi nella legge mosaica la libazione poteva essere una parte del sacrificio al Signore, Levitico capitolo 23, versetto 13, troviamo come veniva versato questo vino come un sacrificio fatto per il Signore. Paolo dice qui: il tempo della mia partenza è vicino. Possiamo dire Paolo sentiva di essere in aeroporto, il suo volo per il cielo era pronto a partire, attendeva la sua chiamata. E nonostante questo esorta Timoteo a fare la sua parte. Doveva portare avanti quel servizio per il Signore. Possiamo dire che da quando, anche dal tempo di Paolo, tanti operai, tanti servitori di Dio sono passati, ma l'opera del Signore sta continuando, perché nel piano di Dio ci sono tante altre persone che fanno parte della sua chiesa, della sua sposa. Ho finito la corsa. Durante tutto il suo ministero Paolo usò diverse immagini, possiamo dire, dell'atleta che correva Abbiamo diversi testi di cui parla, e anche qui lui dice: oh, ora so che la mia corsa è finita. Ma anche sapeva un'altra cosa, che era riservata la corona della giustizia, cioè era certo di aver di ricevere questo riconoscimento. Nel Nuovo Testamento, riguardo la parola corona, una si riferisce, sono due parole, una si riferisce alla corona reale e l'altra si riferisce alla corona della vittoria. Qui Paolo fa riferimento alla corona della vittoria, che è come un trofeo, un riconoscimento per chi ha ottenuto, chi aveva ottenuto la vittoria. Prima di diventare cristiano, Paolo aveva assistito, se ricordate, all'esecuzione del primo martire, e successivamente aveva cominciato anche lui a uccidere quanti più cristiani poteva, ma un giorno fu fulminato da chi? Dal Signore stesso. E da quel momento la sua vita cambiò. Da quel momento prende un'altra direzione. E adesso, alla fine della sua vita, era pronto a ricevere una corona. Aveva certezza che avrebbe ricevuto la corona della giustizia, perché ha fatto la giusta scelta. Se vi ricordate, Paolo era un fariseo zelante, perché conosceva la legge di Dio, conosceva quello che erano i principi da rispettare a riguardo la legge di Dio. Era zelante in una direzione, ma andava contro quello che era la volontà di Dio. I vincitori nel mondo sportivo del tempo ricevevano una corona di foglie di olivo, di edera, che presto appassivano e moriva, ma la corona riservata per il popolo di Dio dura per sempre. Leggiamo in 1 Corinzi capitolo 9: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona come? Una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Quindi la nostra corsa non è in vano. 1 Pietro capitolo 5 verso 4 leggiamo: e quando apparirà il supremo pastore, che cosa farà? Riceverete che cosa? La corona della gloria che non si appassisce. Per i credenti, per i veri credenti, per i figli di Dio, Dio, il Signore, ha preparato dei riconoscimenti, chiamiamoli così, importanti. C'è stata promessa una corona della vita, se sopportiamo la tentazione. Dove leggiamo questo? Giacomo, capitolo 1, verso 12. Cosa leggiamo? Beato l'uomo che sopporta la prova. Quindi le prove, il Signore ce li permette nella tua vita e nella mia vita. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Alcune persone si chiedono se andremo in giro per il cielo, quando andremo nella presenza del Signore, indossando delle corone, affinché si noti chi ha più grandi o più migliori, di più o di meno, più belli, più grandi. Ma in Apocalisse capitolo 4, versetto 10, gli anziani intorno al trono di Dio prendono le loro corone e che cosa fanno? Li gettano davanti a Gesù, restituendo a Lui qualsiasi trofeo ricevuto. Leggiamo: i 24 anziani si spostarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Tu sei degno, Signore, o Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà furono create ed esistono. Quindi è molto chiaro che anche se il Signore ci darà dei riconoscimenti, nella Sua presenza, nella Sua gloria, non andremo a fare una gara a chi ha una corona più bella, ma saremo in grado di, grati di poter onorare il Signore con quello che Lui ci ha donato, con quello che Lui ci ha riconosciuto. Paolo aspettava questa, possiamo dire, cerimonia di premiazione quando avrebbe incontrato il Signore. E anche noi siamo chiamati, il Signore vuole che ci impegniamo semplicemente nel servire e glorificare Dio, perché per la nostra corona, per quello che saranno le nostre ricompense, il Signore ci penserà, il Signore ci penserà. E come il testo continua, leggiamo che questa, anche queste corone, questi riconoscimenti verranno a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Questa promessa è anche per noi oggi, dopo più di 2000 anni. Tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. E poi arriviamo dal versetto 9 al versetto 13, diciamo alle ultime parole, diciamo una grande, che Paolo prova una grande solitudine. Un uomo che ha operato, che ha lavorato per il Signore tanto tempo, con impegno, con dedizione, con sacrificio, con delle prove che noi non riusciamo manco a immaginare, un naufragio. Quanti di noi siamo usciti vivi da un naufragio? Nessuno, penso. E adesso lui si trova da solo. Dice al suo amato, diciamo, discepolo: cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo. E poi gli altri in seguito. Anche se era un uomo di Dio, come ben sappiamo, ma non era un superuomo Paolo. Necessitava e desiderava di stare in compagnia. Paolo in questo momento, in questo frangente, era solo. Ricorda coloro che l'hanno abbandonato, e questo, uno di questi è Dema, che ha lasciato perché ha amato il mondo, poi altri che l'hanno lasciato di necessità, Crescente e Tito, altri ancora che sono andati perché Paolo li aveva inviati, Tichico. Soltanto Luca è con me, dice, che era nei suoi viaggi missionari, rimase con Paolo. Tutti erano spariti, possiamo dire. E questo era anche, possiamo dire, un contrasto significativo con la prima prigionia romana di Paolo, 10 anni prima, durante la quale aveva ricevuto molti visitatori. Atti, capitolo 28, versetto 30, leggiamo: e Paolo rimase per 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta la franchezza e senza impedimento. Erano dei tempi diversi, 10 anni dopo. Non c'era più nessuno con lui. E poi parla di Marco, che di portarlo con lui. E anche qui vediamo sempre nei Atti, capitolo 15, versetto 36. Dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non doveva prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separano. Qui Paolo si separa di Barnaba, Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro, e Paolo invece prese Sila e partì raccomandato dai fratelli della grazia del Signore. E in questa sua richiesta Paolo chiede a Timoteo di portare Marco. Si vede che anche questo fatto è stato ripristinato e aveva bisogno di sostegno, aveva bisogno di qualcuno con cui collaborare, anche se era alla fine della sua vita. E chiede anche il martello che ha lasciato. Anche in questo vediamo che le cose che lui aveva, non aveva così tante cose che gli appartenevano. Prima di essere arrestato sicuramente ha avuto possibilità di lasciare a questo Carpo, questo fratello, sia il mantello che le pergamene e altre carte che lui già aveva, e adesso li voleva indietro. Non si mette a chiedere a qualcun altro qualcosa di cui aveva bisogno. Nella sua semplicità, anche se fu abbandonato, rimane così come era prima. Era un uomo con la mente molto indipendente, non avrebbe dimenticato un mantello da qualcun altro. Lui voleva che quello che c'aveva lui veniva riportato. I libri, chiede queste pergamene. Paolo rimase fino all'ultimo, possiamo dire, uno studioso della parola di Dio. Quelle pergamene erano porzioni dell'Antico Testamento. E poi avverte verso la fine di questo uomo, Alessandro, che ha fatto molto male. Anche di questo mette in guardia, possiamo dire, Timoteo, a fare attenzione, perché a quel tempo ci stavano delle persone che, anche se hanno conosciuto il Signore, si sono allontanati e facevano del male ai veri credenti. In questo caso quest'uomo probabilmente era, possiamo dire, un informatore dei Romani che aveva tradito e anche detto delle cose che non erano vere al suo riguardo, affinché l'accusa era ancora più grande nei confronti di Paolo. E Paolo arriva dicendo che il Signore gli renda secondo le sue opere. Anche qui non possiamo dire, non è una maledizione né un discorso di uno che non comprende, ma una predizione che ben si addice a un apostolo che non vendicò se stesso, ma piuttosto lasciò il posto all'ira di Dio. E leggiamo Romani capitolo 12, che sempre lui scrive, versetto 19: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. In tutta questa ultima parte, Paolo non vuole appesantire o mettere dei pesi su Timoteo, ma vuole incoraggiare quest'uomo. È il versetto che è centrale su questo testo, versetto 7, dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ho fatto, in altre parole, la mia parte con fedeltà, con coraggio, sono pronto per il decolo. Nonostante questo, ha delle parole di incoraggiamento per Timoteo. Timoteo doveva essere colui che continuava quel cammino di servizio. Ci sono tanti fratelli e sorelle che anche prima di noi hanno portato avanti dei combattimenti, e anche alcuni con tante più prove di noi, con tante più situazioni difficili da affrontare, ma il buon combattimento vale la pena portarlo con fedeltà e con coraggio, come Paolo dice qui. Hanno fatto la loro parte, così come Paolo ha fatto la sua parte. Ma arriva un momento in cui questa stafetta, possiamo dire, non so se è la parola giusta, questa fiaccola viene data alla prossima generazione, a coloro che portano avanti. E Paolo stava facendo questo a Timoteo. Io sto uscendo dalla corsa, sto andando verso la fine. Tu invece continua a fare quello per cui sei stato chiamato, servire, portare avanti il Signore, predica la parola di Dio. E possiamo affermare anche noi questa mattina che stiamo portando avanti questo buon combattimento? E ci fidiamo, così come Paolo, del Signore, perché da Lui ci viene il coraggio, anche la potenza, e Lui è colui che ci fortifica e ci porta avanti ogni giorno. E l'autore del libro dell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 12, e alcuni dicono che forse è Paolo quello che ha scritto questa epistola, leggo i primi due versetti. Capitolo 12, Ebrei dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e ad oggi possiamo dire che è proprio così, sia quelli che troviamo nella parola di Dio, ma anche nella vita della Chiesa, e durante questi 2000 anni ci abbiamo tante testimonianze, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Il credente non è chiamato di prendere le ferie, sì, quando serve, sì, ma di correre, di essere coinvolto a correre, corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Da chi e da dove ci può venire a ciascuno di noi la forza per affrontare ogni situazione, se non dal nostro Signore? L'esortazione è molto, molto forte, molto importante che lo facciamo nostra, perché il Signore ci chiama a servirci, il Signore ci ha dato dei doni, il Signore ci ha dato dei talenti e vuole che ci impegniamo nel nostro cammino con Lui, a portare avanti, a correre, a fare la nostra parte, perché un giorno comunque il Signore ci chiamerà, perché la nostra corsa un giorno finirà, ma finché il Signore vorrà ci porterà avanti per la sua gloria. Così vogliamo questa mattina ringraziare il Signore, perché Lui ha fatto la sua parte e vuole che ciascuno di noi lo onoriamo con quello che è dovuto, perché il Signore ci ha donato qualcosa di prezioso e noi quel qualcosa di prezioso dobbiamo condividerlo con gli altri. E così come abbiamo visto, la parola di Dio, quella testimonianza che non è solo nella predicazione della domenica, ma la nostra testimonianza è sempre ovunque, in qualsiasi posto noi ci troviamo. Ringraziamo il Signore. Signore, vogliamo lodare, ringraziare Te perché, Signore, il Tuo messaggio è così, Signore, chiaro, è così, Signore, prezioso, di grande valore. E la Tua parola è così preziosa che ha cambiato, Signore, il corso della vita di Paolo, come ha cambiato il corso della mia vita e di tanti fratelli e sorelle che siamo qui questa mattina. Ti ringraziamo perché, Signore, Tu Ti sei rivelato e ancora oggi, Signore, chiami a Te coloro che non Ti conoscono, affinché possano appartenerti, affinché possano, Signore, far parte della Tua Chiesa, della Tua Sposa. Signore, aiutaci a comprendere e fare la Tua volontà, Signore, a essere pronti a fare la nostra parte, a essere pronti, Signore, a partecipare, a correre, Signore, secondo i Tuoi principi, Signore. Insegnaci Tu come dobbiamo comportarci, come dobbiamo parlare, affinché veramente possiamo essere una luce in questo mondo. Così vogliamo adorare Te, glorificare Te e ringraziarti. Nel nome di Gesù. Amen.